sì, siamo alla fine di questo percorso e preparando questa riflessione cercavo anche di capire se insomma se si poteva tirare qualche filo, magari alla fine dico due cose. Il percorso ci ha visto andare diciamo sui i testi dell'Antico Testamento più descrittivi rispetto alla questione della verità, Giuseppe, verità, la sincerità, la verità per vivere, di numeri, per camminare, la questione del discernimento con Giona e Osea, il testo di Osea, e poi le domande più evangeliche, no? Cosa vedere in Giovanni 1, il racconto di Pilato in Giovanni 18 e l'ultima volta nel frattempo, no? Cosa fare nel frattempo. Il testo di oggi, come dire, sono tranquilla che non è troppo influenzato dal mio stato d'animo attuale, perché come tutti sapete a causa del programma è stato scelto mesi fa, quindi non poteva essere influenzato dal mio attuale stato d'animo, ma si confà assolutamente col mio attuale stato d'animo, che sempre più è della convinzione, è di una convinzione un po' apocalittica, effettivamente un po' da risoluzione di alcune questioni in modo, cioè lasciando che ciò che deve finire finisca, perché insomma così mi sembra che ci sono ormai troppi segnali, ma va bene, anche di questo forse dirò una cosa alla fine. Il testo di Apocalisse 22 e il titolo che avevamo scelto all'inizio era una verità che ci chiama dal futuro. Abbiamo spesso commentato almeno due o tre volte nel corso della lezione Apocalisse 21 e poi i testi legati alla visione della donna, e non credo che abbiamo mai commentato Apocalisse 22, no? Il capitolo 21 è il capitolo che fa da vera conclusione in qualche modo della Bibbia, no? Abbiamo spesso detto la Bibbia si apre con un giardino e si chiude con una città, no? Si apre con un giardino che per gli antichi è l'immagine della natura, di ciò che Dio dona, del luogo buono, fruttuoso, vitale, in cui tutto comincia, no? Della grazia originale, ma anche del luogo del dramma della storia, no? Che inizia contemporaneamente alla storia umana, e la conclusione è una città, la Gerusalemme che scende dal cielo, appunto in Apocalisse 21. È interessante perché per gli antichi la città è l'immagine della cultura, non della natura, no? È l'immagine di ciò che è costruito dall'uomo fin dall'inizio, va bene, la costruzione della torre, la costruzione di mani d'uomo vissuta all'inizio come una sfida, no? Una sfida a Dio, una sfida ai ritmi della natura. Noi siamo anche culturalmente oggi proprio a questo altro estremo, no? Papa Francesco insiste tanto sui temi della città. In una delle sue omelie ha fatto tutto un ragionamento su come può essere che Dio si trova solo in campagna, no? Cioè che il cristianesimo è solo adeguato alla vita rurale, non è possibile, no? Evidentemente deve potersi trovare anche in città, e siccome la maggior parte dell'umanità vive in città ormai, piccole, medie, grandi, grandissime, megalopoli, dice, dato che Dio è interessato alle persone, starà più in città che altrove, no? Da là dove ci sono più persone, no? E a questo proposito, asterisco, nota fondo pagina, vi consiglio un piccolo libro uscito da poco, molto molto bello, di un tale che si chiama Vincenzo Rosito, che è un giovane studioso di filosofia politica, però che scrive questo libro non da nella sua, cioè con tutta la sua competenza, ma non per il mondo accademico, ma diciamo è un piccolo libro più divulgativo, molto carino, che si chiama Dio delle città, che appunto commenta un po' le posizioni di Papa Francesco intorno al tema della città, ed è molto interessante. ma chiusa lo spot pubblicitario. Allora, il capitolo 21 che abbiamo più spesso commentato mostra questa conclusione, no? Ciò che è cominciato come un dono di Dio finisce come una collaborazione tra Dio e l'uomo, come una noi siamo abituati a pensare l'insieme della Bibbia secondo uno schema che è quello del catechismo della seconda elementare, che sarebbe: tutto comincia col peccato originale, che sarebbe la libertà umana che dice di no a Dio, e finisce, tutto finisce quando c'è il giudizio universale, che sarebbe che Dio dice: ok, tutti avete detto di no all'inizio in Adamo, ma adesso qualcuno si è comportato bene e ha trasformato il suo no in un sì, e qualcuno no, e quindi va al diavolo. Ecco, il problema è che la Bibbia non è fatta così. Questa qua è la lettura ottocentesca, non è questa la logica della Bibbia. La Bibbia dice che tutto comincia con un dono gratuito di Dio che è il giardino, e tutto finisce con l'articolazione tra questo dono e la libertà umana, che fa sì che scende dal cielo, quindi ancora una volta come dono, una città, che è ciò che ha costruito l'uomo, che peraltro contiene il giardino. Cioè tutto ci è reso, anche quello dell'inizio. Dentro la città ci sono i due fiumi, i due alberi, tutta la descrizione di Genesi è ripresa. Che è un'altra logica, non c'entra niente. Non è che la libertà è stata giocata nel peccato originale, l'hanno giocata male, è peccato, e ognuno di noi riproduce sempre questo dramma e deve giocarla bene e dire sì a Dio, come un bambino bizzoso. Non c'entra niente questa cosa qua. La logica della Bibbia è: a partire da un dono, l'articolazione delle libertà di Dio e dell'uomo alla fine è un dono raddoppiato. È la stessa città che abbiamo costruito, che ci viene ridonata, con dentro anche il giardino delle origini. In questa logica dunque c'è una cosa interessante che voglio richiamare del capitolo 21, perché ci serve proprio per il testo di oggi, ed è che si dicono una serie di cose, ma insomma tutta la seconda metà del capitolo 21 è giocato intorno al tema della misura. L'angelo che sta mostrando a Giovanni, che scrive l'Apocalisse, tutte le cose, no? Che gli spiega, che gli fa da narratore, gli dà i sottotitoli, l'angelo misura la città, misura le porte, misura, c'è tutto un problema di misura. E anche qui, adesso non vorrei farla troppo facile, ma insomma è molto chiaro, no? Cosa sta dicendo. Non c'è un sì o un no, c'è un dono originario e l'articolazione di due libertà, che è un problema di misure, di trovare la misura giusta, no? Come in tutte le relazioni umane, no? Non è che uno ha sempre tutta la ragione e l'altro ha tutto il torto, no? È sempre un problema di misura, di trovare un'articolazione giusta, per cui il mio modo di vedere le cose, il mio modo di sentirle, la posizione in cui sono, in cui certe volte ho un po' più ragione io e tu un pochino più torto, sei stato più aggressivo, però il problema è trovare un'articolazione di misure, no? Ok, questo qui è lo scenario. Poi c'è questo capitolo 22 che materialmente conclude l'Apocalisse, e che dunque in qualche modo è una specie di appendice della conclusione, e sono i titoli di coda, come adesso è un po' di moda nei film, in cui nei titoli di coda non ci sono solo i nomi, ma ci sono anche le scene del backstage, le papere, le cose, cioè i pezzi tagliati del film. E veramente questo capitolo 22 sono un po' i pezzi tagliati del film, cioè riprende alcuni punti che dice: chissà se li hanno notati, forse gli è scappato, ma glieli ridico un attimo, che così si concentrano bene su quelle 3-4 cose che è meglio che non dimentichino. Quindi questo capitolo 22 dice tutta la logica di Apocalisse, non so come dire, cioè ricostruisce attraverso dei frammenti, riprendendo alcune figure, alcune immagini, alcuni passaggi, alcune espressioni. Molti dei versetti che trovate qui ci sono già nel libro, cioè sono proprio ripresi, recitati, uguali. Li sentirete a orecchio, no? Che li avete già sentiti da altre parti. Anche le immagini e le figure, riprende delle cose e rifà in piccolo tutto lo schema dicendo: questo qua è la storia, no? Della faccenda. E in qualche modo si potrebbe riassumere in quattro verbi che sono molto importanti per la nostra riflessione: sono mostrare, vedere, scrivere, ricordare. Mostrare, vedere, scrivere, ricordare. Dico due robe e poi leggo il testo e le ripigliamo mano a mano. Mostrare dice che il primo passaggio è negativo, è passivo, no? Che il punto di partenza è sempre passivo. Siamo sempre oggetto di qualche cosa, no? Di un dono, di una visione, di una luce, di una interpretazione. Noi che ci sentiamo così all'inizio di tutto, sempre che io scelgo, io decido, io ho pensato, io ho sbagliato, io ho fatto giusto, dobbiamo prendere atto che nell'interezza della storia, almeno dal punto di vista della storia della salvezza, la prima attitudine è passiva, non attiva. Ci viene dato, e lo è ovviamente nella struttura fondamentale degli esseri umani, nessuno di noi ha scelto di nascere. La prima cosa che ci mette in condizione di stare al mondo è un atto passivo: nasciamo perché qualcun altro ci mette in gioco, ma non lo è solo in quel momento lì, nonostante il nostro continuo sforzo di renderci poi attivi. In ogni momento della nostra vita, una relazione vera, una relazione capace di verità, di sé e degli altri, è una relazione che parte da un atto passivo: ascoltare, guardare, ricevere, vedere cosa è mostrato, capire, cioè mettersi nell'atteggiamento di chi riceve qualche cosa. Secondo, vedere. Cioè questa attitudine passiva non ci deve sviare, non è la totalità del gesto, ci va una volontà specifica di vedere. Da questo punto di vista, appunto, dicevo prima, il mio tono apocalittico mi fa dire, soprattutto in questo momento, ci sono pezzi di chiesa almeno, sicuramente anche di paese, che non vogliono vedere, che non vogliono sapere, no? È l'antico problema, no? Non abbiamo bisogno di guardare nel cannocchiale, no? Secondo il racconto di Brecht del processo Galileo, in cui Galileo dice: vabbè, ma qui non si tratta di dire chi ha ragione o chi ha torto, guardate nel cannocchiale, lo vedete. E secondo il racconto di Brecht, questi dicono: noi sappiamo, dunque non abbiamo bisogno di guardare nel cannocchiale, no? Chiaro che questo lo può fare ciascuno di noi rispetto alle cose della propria vita, nel piccolo e così via. Quando un'istituzione o parti di un'istituzione fanno questa operazione qua, sono già finite, no? Non abbiamo bisogno di guardare nel cannocchiale, no? Allora, vedere, scrivere è il gesto che viene continuamente chiesto a Giovanni: scrivi queste parole che hai ricevuto, scrivi queste cose che hai visto, scrivi. Perché non è solo voler vedere, ma è anche un atto positivo di oggettivazione, che non è necessariamente scrivere, ma scrivere, soprattutto per l'antichità, in cui la carta epoca, l'inchiostro anche, scrivere è un atto solenne, un atto che rende oggettivo, no? Non è scrivere sul computer, che non ha più la stessa portata, no? Perché tu scrivi e poi cancelli e non, apparentemente non rimane niente, no? Scrivere è usare un pezzo di pergamena che se poi devi riusare ti tocca grattar via, fa un sacco di lavoro, no? Scrivere è far diventare oggettivo, reale, materiale, fuori di te qualcosa. E l'altro grande peccato, oltre a non voler guardare nel cannocchiale, è esattamente quello di non scrivere mai, cioè di dire: ma io non intendevo. Va bene, sono sicura che tu non intendevi. ma quello che tu hai fatto, quello che si è visto, quello che gli altri hanno udito, non è quello che tu intendevi, no? Ma io non intendevo, va bene, uguale, però scrivi, cioè rendi oggettivo ciò che hai visto, ciò che hai ricevuto. E ultimo, ricordare, conservare si dice anche, cioè mantenere questa cosa nel tempo, giocare una fedeltà, abitare un frattempo, appunto, dicevamo l'ultima volta. Allora, questo è un po' il riassunto, eh? Adesso leggo il testo, e tra l'altro questi mi sembrano anche i quattro verbi della verità, del fare verità, non della verità conoscitiva, no? Ma del fare verità, così come siamo andati dicendo, servono questi quattro atteggiamenti qua: il riconoscimento passivo, cioè che non stabilisco io la verità, che non è semplicemente quello che io penso, la mia sincerità, come io capisco in quel momento, eccetera, no? La verità è un dono ricevuto, no? È qualcosa che mi è mostrato, che si mostra. Quindi l'atteggiamento della passività, l'atteggiamento di voler vedere, guardare nel cannocchiale, far la fatica di capire, studiare, pensare, dialogare, ascoltare, scrivere, cioè rendere oggettivo, azione oggettiva al di là delle intenzioni e dell'interiorità, questa verità che intravedo, assumendosi la responsabilità, ricordare, cioè custodire ad essere fedeli. Asterisco, annoto a fondo pagina, faccio una battutaccia, ma questo è uno dei posti, dei pochi posti di libertà in cui posso permettermelo. A me sembra, ad esempio, che a Roma c'è una grande discussione, soprattutto negli ambienti ecclesiali, su questo gesto del cardinale Lemosiniere, che ha dedicato la luce al palazzo occupato, perché rispetto della legge, questo, quell'altro, eccetera, no? E a me sembra che, per esempio, quel gesto lì è un gesto a parte molto divertente, insomma, vabbè. Ma oltre a questo è veramente un gesto di verità, no? Perché riceve una situazione di bisogno, ne prende atto. Non è solo quel gesto lì, ci sono due suore che vivono in quel palazzo da 5 anni, cioè quello è un posto dove l'esperienza dei credenti che hanno attenzione alla carità è già molto lunga, fatta di relazioni umane, hanno ricevuto questa situazione, hanno visto, cioè hanno ascoltato, parlato, hanno voluto capire, e lui ha voluto capire, poi ha fatto un gesto oggettivo, ha fatto una cosa, si è calato in un tombino, ha riattaccato la luce e custodisce questa cosa, cioè ha messo il proprio biglietto da visita, prendendosi la responsabilità di quello che poi succede. No? In questo senso mi sembra veramente un grande gesto di verità. No? Non è nemmeno un gesto giusto o sbagliato, possiamo discutere all'infinito, ma sono categorie che non c'entrano con questo gesto. La questione non è se è giusto o sbagliato, forse è sbagliato, non lo so, io penso che sia giusto, ma forse uno può trovare 10.000 ragionamenti teorici per cui è sbagliato, no? Ma è un gesto di verità. E non è vero che la verità è sempre giusta, la verità taglia, e quindi certe volte, per esempio, è contro una legge. Ma per esempio, come ha detto lo stesso cardinale Lemosiniere, si può andare contro la legge quando non arreca danni a persone, quando non è per il proprio tornaconto personale e quando ci si assume la responsabilità. Quindi è per un valore maggiore della legge, non per il proprio tornaconto, e ci si assume la responsabilità, si è disposti a pagare il prezzo che eventualmente la legge ti fa pagare. Quindi forse è sbagliato perché è contro la legge, forse sì, è un gesto di verità, sì.
L'hanno raccontata male, però se si
torna. Perché?
Non mi sembra arrivata.
Vabbè, poi magari ne parliamo. Allora, il testo dice così: e mi mostrò poi un fiume di acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà frutti 12 volte l'anno, portando frutto ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. E non vi sarà più maledizione. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servi lo adoreranno. Vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli. E mi disse: queste parole sono certe e vere. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere tra breve. Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. E quando le ebbi udite e viste, mi prostrai in adorazione ai piedi dell'angelo che me le mostrava. Ma egli mi disse: guardati bene dal farlo. Io sono un servo con te e con i tuoi fratelli, i profeti, e con coloro che custodiscono le parole di questo libro. È Dio che devi adorare. E aggiunse: non mettere sotto sigillo le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Il malvagio continui pure a essere malvagio, e l'impuro a essere impuro, e il giusto continui a praticare la giustizia, e il santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario, per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e attraverso le porte entrare nella città. Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo spirito e la sposa dicono: vieni, e chi ascolta ripete: vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della verità, l'acqua della vita, scusate. A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro io dichiaro: se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti da questo libro, e se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Vi faccio notare subito, perché poi temo che ci arrivo di corsa alla fine, che la chiusura del libro dell'Apocalisse è il saluto che usiamo nella liturgia. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Nella liturgia aggiungiamo voi o noi, cioè lo diciamo in quel momento lì per quel pezzo che è convocato e che in qualche modo porta con sé tutti gli altri che non ci sono lì. Ma non è un caso che nel frattempo ci salutiamo gli uni gli altri con questo versetto che è la chiusura di Apocalisse. Poi, allora, mi mostrò un fiume di acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. Qua ci sono due immagini nei primi versetti, l'acqua e la luce, che sono due grandi temi per un popolo del deserto, e che viveva senza illuminazione artificiale. L'acqua era un problema e l'illuminazione è un problema, no? Era una grande fatica. E un fiume di acqua viva, limpido come cristallo, è l'immagine della ricchezza, del benessere, della possibilità di vita, dello stare bene, del poter coltivare, del poter continuare a stare bene. Ma questo fiume, che è lo stesso del racconto di Genesi, del giardino di Genesi, scaturisce dal trono di Dio e dell'Agnello, cioè ha la sua origine, la sua sorgente nel fatto che Dio e l'Agnello, vediamo poi perché i due termini, regna nel trono, nasce dal trono. Se ci pensate un attimo, sicuramente avete visto in qualche chiesa delle immagini, perché è stato un soggetto iconografico molto diffuso, della croce piantata, di Gesù in croce piantato nel Golgota, da cui scorre l'acqua, perché per molto tempo per i cristiani è stato chiaro che il Dio che regna è Gesù in croce, che il trono di Dio che regna non è il trono del faraone, è il trono è la croce. Per questo il trono di Dio è dell'agnello. Nel linguaggio di Giovanni l'agnello è Gesù, è l'agnello pasquale, quello che è sacrificato perché le porte delle case ebraiche possano essere segnate col sangue e risparmiate, no? E Gesù segna col suo sangue, perché l'angelo sterminatore salti quelle persone, no? E il trono di Dio e l'agnello sono la croce, da cui scaturisce un fiume di acqua limpida. Dio regna. Io da quando vivo a Roma penso che per capire fino in fondo questa cosa bisognerebbe essere romani, perché i romani hanno un'espressione gergale di fronte a chi è cinico, non tiene niente in conto, sembra non avere effetti, non so, che se ne frega di tutto, ti dicono non gli regna niente. Non gli regna niente, no? Niente sembra. Dio regna, è il contrario, no? È il contrario di essere cinico, di chi non gliene frega niente. Dio regna su tutto, che non vuol dire governa, no? Vuol dire tutto consiste, tutto per lui è importante, dalla cosa più piccola alla più importante. È l'esatto contrario del fregarsene. In mezzo alla piazza della città e da una parte all'altra del fiume si trova un albero di vita. Ci abbiamo tutti in mente l'albero del bene e del male, l'albero della conoscenza di Genesi. Qui non è più né l'albero del bene e del male né l'albero della conoscenza, c'è un albero come là, come c'è un fiume come là, ma è l'albero di vita che dà frutti 12 volte l'anno, l'ideale di ogni coltivatore di frutta, ogni mese. Non solo, ma le foglie servono a guarire le nazioni. E l'immagine della sovrabbondanza, la conoscenza e il bene e il male si sono unificate nella vita. Papa Francesco dice sembra che ci sono due tentazioni per il cristianesimo, l'agnosticismo e il pelagianesimo, che sono i due figli dei due alberi dell'albero della conoscenza, l'agnosticismo, e del bene e del male, il pelagianesimo, no? E che noi siamo già più vicini a Apocalisse, no? Noi abbiamo bisogno di un albero della vita che dia frutti e foglie che curano, che guariscano. Anche qua potrei ragionare per delle ore, ma ve lo risparmio. Fino all'ultimo giorno, fino anche quando Dio regna, abbiamo bisogno di guarigione. Abbiamo bisogno di foglie che guariscono, perché siamo feriti, abbiamo cicatrici, perché la storia non è passata in vano, perché anche Gesù risorto ha le piaghe in cui Tommaso può mettere il dito. Anche Gesù risorto, certo, non urla più di male, ma le piaghe ci sono ancora tutte. E poi questo versetto 3 che è bellissimo: non vi sarà più maledizione. Abbiamo spesso riflettuto sul tema della benedizione, e anche in questo percorso sulla verità abbiamo molto ragionato come una verità che serve per vivere è una benedizione, no? Dire il bene, no? Non vi sarà più maledizione. chiunque è un adulto sa bene che gran parte dell'energia della propria vita, se cerca di essere una persona insomma, almeno un po' in piedi, vanno per non maledire, no? Per non arrivare in certi punti, in certi passaggi della propria vita a maledire, no? A maledire il passato delle persone, quello che è successo, la fatica che fanno. Rimanere uomini e donne che non maledicono è già un grande risultato, eh? È già un grande risultato. Nella città, nella piazza della città, al centro, nel cuore della città, non vi sarà più maledizione.
I suoi... In che senso non si dovrebbe maledire oggi? In che senso la città ci può consentire di non maledire?
Cosa che bella domanda. Appunto, ad esempio, la città dovrebbe sempre più diventare il luogo di ciò che è comune, no? Sì, ma non è un problema di riconciliare, è proprio un problema di non lo so, tutte le volte che facciamo un'esperienza, qui è capitato, penso, che ne so, a l'esperienza della Cappella di Boschetti, piuttosto che, no, facciamo delle, o il Museo Diocesano, alcune cose in cui facciamo un'esperienza in cui stiamo insieme, coltiviamo un po' di bellezza, riusciamo anche con persone molto diverse da noi a fare delle cose belle, eccetera, scopriamo che è divertente, che è bello, no? Che c'è un comune, qualcosa che abbiamo in comune, ma anche rispetto alle esigenze più concrete, no? Che rispetto al risolvere alcuni problemi anche molto concreti della vita, se qualcuno ti dà una mano è meglio, no? Se c'è qualcosa in comune. Allora, la città è proprio il luogo dove, come dire, paradossalmente, dico in modo simbolico, non sei tu Prometeo confrontato con le forze della natura, eh? Ce la faccio o soccombo, no? Questa è una logica che non è per niente cristiana, no? La città, mano a mano, non c'è più maledizione, perché è il luogo dove ciò che è comune consente a tutti, al piccolo, al grande, al sano, al malato, al ricco, al povero, di avere un proprio luogo, no? E di partecipare a questo fiume di acqua viva, a questa luce che è comune, che è di tutti, no? Per questo, ad esempio, la politica è così importante, no? Perché dovrebbe essere esattamente lo strumento per trasformare la logica della contrapposizione tra pubblico e privato in una logica del comune, ciò che è comune, no? Lo strumento concreto. E per questo in questo momento, secondo me, facciamo così fatica, no? Perché sembra che molta parte della politica si adopera a peggiorare lo scontro tra la difesa dei diritti privati, dei diritti miei contro i tuoi, eccetera, da una parte, dall'altra il pubblico considerato come un puro danno, no? Come un puro costo senza vantaggio, no? Senza capacità più di indicare dei territori comuni, no? Del dire molto banalmente quello che poi è la realtà, ad esempio, che un'economia in questo momento in Italia senza immigrati andrebbe a gamba all'aria, no? E che poi questo va gestito, governato, no? Dentro la legalità, eccetera. Ma la politica ci dovrebbe aiutare a indicarci, al di là delle esperienze personali, che c'è un bene comune che va salvaguardato, governato, regolamentato, eccetera, eccetera, no? E che non è semplicemente nella contrapposizione tra privato e pubblico, in cui chi è più forte garantisce il proprio privato e se ne frega di tutti gli altri, e il pubblico è considerato una pura zavorra, che non ne verremo mai fuori così, no? Appunto, la città diventa luogo di maledizione, no? Totalmente di maledizione. Vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte. Questa cosa è molto interessante, perché l'indicazione sulla fronte è l'indicazione degli schiavi. Gli schiavi sono marchiati sulla fronte con il simbolo di proprietà del padrone, no? E portiamo il nome come schiavi in un certo senso sì, no? Sottoposti a Dio che regna. Non vi sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampade e di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli. Il regno di Dio diventa il nostro regnare. E mi disse: queste parole sono certe e vere. Il Signore Dio che ispira i profeti ha mandato il suo angelo per mostrare le cose che devono accadere. Io vengo presto, beato chi custodisce le parole. Qui ci sono la dinamica che vi dicevo prima, no? Le parole sono certe e vere, dunque le ho mostrate, tu le hai viste, le hai scritte, beato chi custodisce queste parole, no? Questa è la dinamica del fare la verità. Ma si aggiunge una cosa: ecco, io vengo presto, che è proprio quanto dicevamo la volta scorsa, nel frattempo. Ma c'è questo tema dell'urgenza, no? Io vengo. Fare la verità è fare la verità per una persona che viene, non per un principio teorico. Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. E qual è la reazione di Giovanni? Dice: ok, sono io, mi prendo la responsabilità, le scrivo, sono io, ho visto e udito, ve le scrivo. E cosa fa? Si prostra in adorazione dell'angelo che gli dice: lascia perdere, solo Dio va adorato, io non c'entro. Questo è, come dire, un altro passaggio molto importante, perché è la... come dire, il rischio, lo dico in termini moderni, contemporanei, per fare in fretta, che la verità diventi un'ideologia. Quello che ho visto, udito, allora va adorato, no? Perché ho capito, perché questa è la verità, perché queste sono parole certe. No, solo Dio va adorato, e Dio non sai dov'è. Noi siamo in questo ruolo scomodo, abbiamo visto e udito, dobbiamo scrivere, custodire, senza poter adorare ciò che senza poter fare di ciò che crediamo l'ultima bandiera, la battaglia. Dobbiamo continuare a ricevere la verità che pure serviamo. Questo qui è, come dire, uno dei problemi più grossi in questo momento nella situazione ecclesiale, ma non solo, ma comunque nella situazione ecclesiale è molto chiaro, è molto chiaro. E poi c'è questa versetto 10, che 10-11, che sono abbastanza complicati, perché intanto sono contrari a ogni logica letteraria di questo genere di libri apocalittici, che hanno sempre alla fine: metti sotto sigillo queste parole, riservali a chi è degno, a chi è preparato, a chi... Quindi dice: non mettere sotto sigillo queste parole. Già questo è molto strano. I libri di rivelazione coevi sono tutti libri iniziatici, e invece qui si dice: guai a te, solo Dio va adorato, dunque non mettere sotto sigillo queste parole, lasciane andare per la loro strada. Queste parole qui lo traduco per noi, non c'è nel testo, non viene direttamente dal testo. Queste parole genereranno molte verità, regneranno in molti modi, e questa è la condizione per non adorarne nessuna, per mantenere la libertà di Dio, che altro è altrove. Non mettere sotto sigillo, il tempo è vicino. E poi dice: il malvagio continui pure a essere malvagio, e il santo si santifichi. La preoccupazione di Apocalisse non è di ordine morale. Questa cosa ci fa molto incavolare, ci fa molto incavolare, perché uno dice: vabbè, mo tutta sta roba bella, almeno qualcuno se lo sarà meritato, qualcuno no. Nel frattempo, fate quello che siete, non mettete sotto sigillo queste parole. Come dire, Dio in qualche modo crede nella verità molto più di quanto ci crediamo noi, ed è assolutamente convinto, fa fiducia che un uomo che riceve, vede, scrive e ricorda non potrà essere malvagio. Cioè, chi si misura con la verità prima o poi troverà una via di santità, forse non la nostra, ma chi si misura con la verità troverà una via di santità. Noi a questo non ci crediamo sempre, diciamo. Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere. I conti si faranno, ma questo è lo stesso Gesù che parla di che ha dato agli operai dell'ultima ora quanto a quelli della prima ora. I conti si faranno, ma Gesù è uno strano amministratore, quindi d'altra parte il denaro è suo, fa quello che vuole. Io sono l'inizio e la fine, il principio e la fine, l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e attraverso le porte entrare nella città. Fuori solo chi ama e pratica la menzogna. Più chiaro di così, la condizione di umanizzazione, di ominizzazione quasi, è la verità, è fare questo tipo di verità. Questa è la verità che ci chiama dal futuro e che viene presto. Ci sono i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri. Allora, questi sono tutte le categorie. Per esempio, non ci sono i malvagi che cita poco prima, no? Non ci sono gli impuri che cita poco prima, cioè sono categorie nel linguaggio di Apocalisse, non di ordine morale. Sono le categorie che indicano, noi diremmo, chi non fa la verità. Infatti sono quelli che vengono chiamati i cani in Apocalisse, che non sono i cagnetti poverini che non citano niente, ma sono coloro che in qualche modo rimangono a un livello non umano, no? Cioè non vogliono assumere il dramma e la fatica della libertà umana, no? Lo sto traducendo in linguaggio contemporaneo, no? I maghi, che sono quelli che in qualche modo non accettano la realtà, vogliono manipolare, no? Gli immorali, cioè coloro che non accettano di misurarsi con delle regole di vita comune, no? La morale come regola comune. Gli omicidi, perché chi toglie la vita si mette al posto di Dio, cioè impedisce radicalmente a un altro di fare la sua verità. E gli idolatri, no? Non sono categorie di ordine di malvagità, di puro impuro, è il linguaggio ebraico, sono le categorie di coloro che non stanno alle regole del mostrare, vedere, no? Che non fanno mai i conti con il reale, che manipolano, rimangono sotto al proprio desiderio di umanità, non fanno la verità, no? E quindi dopo l'elenco di puri nomi dice chiunque ama e pratica la menzogna, che è un po' il chiarimento, ok? E poi c'è questi versetti di conclusione, io Gesù, no? Lo spirito e la sposa dicono vieni, chi ha sete venga, prenda gratuitamente, non aggiungere qualcosa, non togliere qualcosa, sì vengo presto, vieni Signore Gesù. Sono i versetti dell'ansia, no? Sono i versetti di non ne potremmo più. Trovo che sono i versetti di questi tempi qua in cui siamo, no? In cui uno ha la sensazione che la misura è colma, no? E che dice ma adesso va tutto bene, no? Però ci sono dei limiti, perché Dio non tira giù due zot mirati, no? Perché ci sono alcune questioni che sono, cioè, superano ogni logica, basta, e apparentemente sono... da dovunque riprenditi sfuggono di mano, qualsiasi operazione cerchi di fare per assumerti la responsabilità di contrastare certe situazioni tutto sembra naufragare in una palude, sembra tutto irrisolvibile, sembra che la nostra intelligenza non porti da nessuna parte, no? E allora ci sono questi versetti conclusivi, no? Cioè c'è una potenza dell'invocazione. Io credo seriamente che in grandi tempi di transizione come questo, in un tempo di grande fatica della verità, bisogna non aggiungere, non togliere, cioè mantenersi nel regnare in quello che c'è e invocare, proprio invocare, anche invocare i salmi deprecatori, no? Cioè anche dire: vabbè, Signore, tu farai quello che ritieni giusto. Detto ciò, se vuoi il mio parere, Babilonia devastatrice in questo momento si chiama così e così, questo è il nome e il cognome di Babilonia devastatrice, questo è quello che capisco io, poi tu vedrai, però dal mio punto di vista io non ne potrei più. Allora c'è una urgenza dell'invocazione che poi si raccoglie tutto in quella grazia del Signore Gesù sia con tutti. E non è un caso che la Chiesa da secoli usa questo come saluto liturgico ripetuto più volte tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia, perché senza questa urgenza dell'invocazione, cioè ogni volta che noi rispondiamo a questo saluto che ci viene rivolto da parte di Dio per bocca del sacerdote, ma non è il saluto del sacerdote, è il saluto di Dio, noi rispondendo e con il tuo spirito diciamo: vieni, non ne possiamo più, vieni, non ne possiamo più, per questo siamo arrivati fino qui, siamo venuti a messa, per questo siamo in questa liturgia, perché non ne possiamo più, perché c'è bisogno di verità e perché devo avere ancora la forza di mostrare, vedere, scrivere, ricordare anche domani, anche stasera, e non ne potrai più. E in questo senso all'inizio dicevo: non vorrei che, come dire, il mio tono personale apocalittico, un tono dell'umore apocalittico di questo periodo mi influenzasse troppo, ma credo che non sia così, no? Che abbiamo bisogno di inventare modi, luoghi, tempi dove mostrare, vedere, scrivere, ricordare, forme concrete. Quello che la Chiesa ci ha assicurato per secoli sembra, per le dinamiche in cui ci si trova, di autoreferenzialità, di clericalismo eccetera, avere tendenzialmente esaurito il suo scopo. Funziona qui e lì a macchia di leopardo, quando funziona, quando c'è qualcuno un po' carino, occasionalmente, ma apparentemente sembra non andare avanti. E citavo prima con qualcuno, e mi fa piacere citarlo a tutti, magari poi Carlo mette a disposizione il link sul sito in modo che chi vuole lo trova. Il 9 di maggio il Papa ha incontrato il Quanto Vescovo di Roma, la diocesi di Roma, come fa tutti gli anni all'inizio di maggio, e ha fatto un discorso che nel link sul video di YouTube, che vi consiglio di non solo di ascoltare ma di vedere, perché bisogna vedere la faccia del Papa e vedere le facce di chi lo ascolta, perché sono tutte e due esplicative del discorso. E ha iniziato questo discorso, l'incontro aveva come tema, diciamo tutti gli anni hanno un tema, il tema era il grido della città, che è qualcosa di molto reale, no? Chi vive in una città come Roma sa che in questo momento la città urla, no? Urla con gli scontri in periferia, sulle case affittate ai Rom, cioè urla da tutte le parti, no? Per mille motivi, no? Nel non funzionamento quotidiano delle cose, nella cattiva gestione, nella fatica di tutti. E c'erano stati una serie di ragionamenti, e il Papa inizia dicendo: abbiamo sentito tanti bisogni, tante grida della città, e la tentazione, usa proprio questa parola, tentazione, sarebbe quella di dire: ok, adesso ci organizziamo, rimettiamo a posto un po' la chiesa perché possa rimettere un po' a posto la città. A qualcuno ha anche chiesto di fare un nuovo ufficio per non so che cosa, e dice, però è una tentazione questo qua, perché non è il compito della chiesa mettere a posto i problemi, il compito della chiesa è prendere in mano lo squilibrio. E praticamente parla per una quarantina di minuti spiegando questo concetto, che il compito non è rimettere a posto le cose, ma prendere in mano lo squilibrio, no? E io credo che, appunto, che tutte le volte che rispondiamo al saluto alla grazia del Signore Gesù sia con tutti voi, diciamo che siamo lì per prendere in mano lo squilibrio, no? Il Papa a un certo punto dice: ma le avete lette le beatitudini? Dovrebbero prendere il premio Nobel per lo squilibrio. Vi sembrerà mica un testo sensato, no? Che trovo meraviglioso, detto così. E allora, credo che questa è la questione, no? Che questa è la questione, mettersi dalla parte dello squilibrio, non dell'equilibrio. Veniamo da secoli in cui la forma di chiesa si è adoperata a garantire, a mantenere, anche a mantenere contro ogni logica equilibri. Siamo alla fine di un tempo che ha sancito comunque, che ci piaccia o no, che non è più così. Forse dovremmo avere coraggio di chiederci cosa vuol dire per ciascuno di noi, ma anche in termini appunto pubblici, reggere lo squilibrio, prendere in mano lo squilibrio, anzi augurarsi lo squilibrio come evangelico.